Un'agenda è fatta di anni, mesi, giorni. Ed è giorno dopo giorno che stiamo ricominciando. In modo sostenibile, inclusivo, intelligente. Ehi gente, riprendiamo a camminare, correre, volare. Abbiamo tanta energia. Energia pulita e rinnovabile. Rinnoviamo il modo di interagire. Insieme ce la faremo. Mettilo in agenda. Stiamo agendo. Partecipa al Festival dello Sviluppo Sostenibile dal 28 settembre al 14 ottobre e contribuisci al raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda ONU 2030. Scopri di più su festivalsviluppostenibile.it.
Ho visto un uomo che voleva sorprendere sua moglie con un buon pranzo. Ho visto una coppia aleggiare sopra una città conosciuta per la sua bellezza. Ho visto una donna che non era capace di provare vergogna. Ho visto un uomo che aveva la mente altrove.
Sulla infinitezza, dal 25 settembre in esclusiva su Rai Play.
Rai, Radio 3. Radio 3 Mondo.
Buongiorno da Dario Fabbri, ben ritrovati con la rassegna della stampa estera di Radio 3 Mondo. In questo 22 settembre 2021 apriamo il nostro spazio partendo da quelli che sono stati gli sviluppi a partire da ieri, ma che riguardano poi il caso principale di cui abbiamo discusso in questi giorni, quello tra Francia, Stati Uniti, essenzialmente con l'Australia in mezzo, per quanto riguarda la commessa di sommergibile a propulsione nucleare scelta dall'Australia su pressione americana, contro invece il precedente accordo raggiunto per sommergibili convenzionali con la Francia. Ci sono stati, dicevamo, nuovi sviluppi nella giornata di ieri, in particolare una telefonata interessante tra Macron e Modi, tra il presidente francese e il primo ministro indiano Modi, e ieri anche alcune dichiarazioni riportate da diversi media di i leader comunitari, quindi dell'Unione Europea, che sono intervenuti sul tema. Andiamo a vedere anzitutto Al Jazeera, che dà grande risalto alla telefonata che c'è stata ieri, dicevamo, tra Francia ed India. Il presidente Emmanuel Macron ha discusso della cooperazione nell'Indo-Pacifico, si legge sul sito del network catarino. Lo ha fatto il primo ministro indiano Narendra Modi dopo quanto capitato tra Francia, Australia, Stati Uniti e in minima parte anche con il Regno Unito. Si tratta di una telefonata, leggiamo dal Jazeera, in cui i due hanno discusso di molteplici questioni, tra queste anche la crisi in Afghanistan. Ed è interessante perché l'India, per quanto riguarda l'Afghanistan, è finora essenzialmente l'unica vera sconfitta rispetto al ritiro statunitense, perché ovviamente il ritiro statunitense ha consegnato per scelta americana il paese ai talebani che sono un'emanazione più o meno diretta dei servizi pakistani, e Pakistan che dunque in questo modo ha aumentato la propria profondità difensiva, e tutto ciò che rappresenta un miglioramento della condizione strategica del Pakistan inevitabilmente costituisce invece un evento negativo per l'India. La Francia allo stesso tempo è adirata per quanto capitato con Australia e Stati Uniti, quindi la telefonata tra due soggetti che vivono un momento di questo tipo. Si è discusso anche tra Modi e Macron della possibilità che ci possano essere accordi di tipo militare tra i due paesi, ovvero accordi di tipo militare industriale, con la Francia inevitabilmente come fornitore dell'India in diversi settori delle forze armate. È un qualcosa che è stato al centro della telefonata e che potrebbe rappresentare una parziale ricompensa, potremmo vedere quanto parziale se non massiccia ricompensa per la Francia dopo quanto successo con i sommergibili da destinare all'Australia. Questo è quanto si è discusso nella lunga telefonata. India, che ormai a partire dal 2020 è molto vicina agli Stati Uniti, e dunque un accordo, una commessa militare di questo tipo potrebbe avere senza dubbio un placet statunitense che evidentemente sarà emerso durante la telefonata. Dicevamo nei giorni scorsi come la Francia stia cercando una ricompensa da parte americana, al di là dello scontro enfatico sul piano diplomatico, una ricompensa che potrebbe arrivare anzitutto come sostegno statunitense in alcuni dossier decisivi per la Francia, dal Sahel al Nord Africa, ma anche attraverso commesse industriali in ambito militare. L'India è certamente un paese che può ergersi a cliente anche su pressione americana su questo tema. Dicevamo, andiamo sul sito politico.eu con un articolo che dimostra essenzialmente come non ci siano stati interventi di reale solidarietà in fuori della Francia da nessun leader europeo. Gli unici a parlare sono i leader delle istituzioni comunitarie, quindi che non hanno un ruolo nei singoli stati nazionali, che rappresentano comunque con le loro dichiarazioni la voce delle istituzioni comunitarie. Ieri, diciamo, sono intervenuti, vengono riportate queste dichiarazioni proprio su politico.eu, Ursula von der Leyen anzitutto, per criticare fortemente l'operato degli Stati Uniti nella questione riguardante i sommergibili francesi da destinare all'Australia, ma anche il presidente del Consiglio europeo Charles Michel, anche questo, ha parlato ai giornalisti, ha spiegato che l'intervento americano di pressione ai danni dell'Australia senza avvertire la Francia deve rappresentare un campanello d'allarme per i paesi europei, eccetera. Paesi europei, però, questo è ciò che conta, al di là di queste dichiarazioni che ovviamente non hanno un reale peso strategico, paesi europei che non sono intervenuti in nessun modo in forma ufficiale per esprimere la propria solidarietà alla Francia. Lo diciamo anche ieri, scherzava su questo il Washington Post, che riportava proprio questa assenza, questo silenzio da parte dei paesi europei, che è confermato in maniera drammatica, forse involontariamente, nell'articolo, diciamo, emerge involontariamente dall'articolo di politico.eu. Addirittura ci sono dichiarazioni anonime che intervengono sul tema da parte di un diplomatico scandinavo, del quale quindi non si legge nemmeno il paese di provenienza, ed altri funzionari altrettanto anonimi. Ma manca in questo dettagliato articolo, ovviamente non per altro, perché non ci sono state dichiarazioni ufficiali delle cancellerie europee in favore della Francia. A questo punto dimostra come poi il tentativo di fare fronte comune da parte delle istituzioni comunitarie quando si tratta di questioni strategiche, soprattutto del rapporto con l'egemone americano, siano sempre tentativi che poi si perdono nelle pieghe della realtà. Ancora in India, andando su Al Jazeera nuovamente, l'India ha chiesto ufficialmente al Regno Unito di rivedere le regole di quarantena legate al Covid, altrimenti ci sarà una dura rappresaglia. Queste le parole ieri del ministro degli esteri indiano, che appunto si è rivolto a Londra per chiedere al governo britannico di rivedere la regola che richiede ai cittadini indiani che entrano nel paese, cioè nel Regno Unito, di sottoporsi a quarantena anche se questi sono totalmente vaccinati. Si tratta di una questione, ha detto il ministro degli esteri indiano, che non può rimanere in questo modo e che invece deve essere nettamente rivista, dal momento che non c'è ragione per lasciare in quarantena persone che sono totalmente vaccinate, ha detto il ministro, rivolgendosi appunto al governo inglese, chiedendo un immediato cambio della legge applicata in questo momento ai cittadini indiani. Queste parole appunto di Harsh Vardhan Shringla, il segretario agli esteri di Delhi. Lo ha fatto appunto rivolgendosi direttamente all'autorità britannica, avvertendo che potrebbero esserci delle dure rappresaglie da parte indiana qualora non cambiasse questa decisione. C'è stato anche un intervento di alcuni parlamentari indiani, fa notare Al Jazeera, che hanno definito senza mezzi termini razzista la norma britannica nei confronti dell'India, dal momento che non c'è ragione scientifica per applicare a chi è totalmente vaccinato un regolamento diverso rispetto a quello dei cittadini britannici che fanno il loro ingresso nel Regno Unito. Questo appunto il duro intervento del governo indiano. Andiamo sulla BBC. La BBC riporta invece ancora sull'India i dati di uno studio interessante che si è diffuso in queste ore del Pew Research Center, quindi di un noto centro di ricerca riguardante soprattutto la demografia e le tendenze di opinioni, che racconta come pochissimo sia cambiato negli ultimi 70 anni la composizione religiosa dell'India, a partire ovvero dal 1951. Secondo uno studio appunto realizzato dal Pew Research Center, leggiamo sull'articolo presente sul sito della BBC, la composizione religiosa dell'India non ha subito con significativi cambiamenti. I due gruppi principali, cioè gli induisti e i musulmani, rappresentano il 94% della popolazione indiana, che oggi si attesta intorno al miliardo, oltre il miliardo e 200 milioni di abitanti, più o meno la stessa percentuale che era 70 anni fa, mentre cristiani, sikh, buddisti e jainisti insieme compongono il 6% rimanente della popolazione, un po' come capitava anche nel 1947, ricorda la BBC, quando ci fu la partizione dello Stato, che era stato appunto coloniale, tra un'India a maggioranza induista e un Pakistan a maggioranza musulmana. All'epoca il primo censimento indiano si tenne nel 1951 e l'ultimo invece si è tenuto nel 2011, almeno i censimenti ufficiali, il resto si tratta di stime sulle quali appunto si è lavorato in questo documento di ricerca. Seguendo le tendenze religiose che compongono il paese, gli indiani induisti sono passati da 304 milioni nel 1951 a 966 milioni di oggi, i musulmani da 35 milioni a 172 milioni, mantenendo più o meno le percentuali. Un dato questo che poi segnala come la diffusione anche dei matrimoni interconfessionali sia rimasta molto bassa, così come invece sono rimasti costanti i tassi di fertilità all'interno della popolazione, all'interno dei vari gruppi religiosi, per conservare i dati di percentuale dei gruppi appunto confessionali all'interno del paese. Uno studio interessante, per l'appunto racconta come la crescita esponenziale della popolazione indiana, di quello che è destinato a diventare il paese più popoloso del pianeta, non abbiano intaccato la composizione religiosa dello stesso, e quindi le sue differenze e clivage culturali sono rimasti intatti in percentuale all'interno dell'India. Rimaniamo in Asia per occuparci di Taliban, ancora sulla BBC, perché il governo talebano dell'Afghanistan ha chiesto ufficialmente alle Nazioni Unite di poter intervenire all'Assemblea generale dell'ONU, che è in corso proprio in questi giorni ovviamente a New York. I talebani hanno chiesto, scrive la BBC, di potersi rivolgere al mondo dal palazzo di vetro. Hanno anche nominato ufficialmente il loro ambasciatore presso le Nazioni Unite, si tratta del portavoce, che è di stanza Doha, del gruppo, Suyal Shahin. Allo stesso modo il governo afghano ha chiesto di essere riconosciuto ufficialmente come unico detentore della sovranità della rappresentanza diplomatica in Afghanistan, al posto dell'ormai destituito già dallo scorso mese, dal mese di agosto, governo afghano, chiedendo di poter anche intervenire nell'assemblea generale dell'ONU. Per ora non è possibile, questo almeno secondo le regole diplomatiche e burocratiche delle Nazioni Unite. Infatti Gulan Isaksai, che è il rappresentante ambasciatore dell'Afghanistan presso le Nazioni Unite riguardante il precedente governo, che è ancora riconosciuto come ambasciatore al palazzo di vetro, dovrebbe pronunciare il suo discorso nell'ultimo giorno dell'Assemblea Generale, cioè il 27 settembre, anche se i talebani, spiega la BBC, hanno definito la sua missione non più in rappresentanza dell'Afghanistan. Al momento peraltro diversi paesi non riconoscono più il precedente governo afghano come legittimo all'interno del paese. L'intervento necessario per trasformare la rappresentanza all'interno delle Nazioni Unite per partecipare al dibattito dell'Assemblea Generale dell'ONU, ricorda la BBC, deve essere presa in considerazione dal Comitato per le Credenziali, che è composto di 9 membri, e tra questi 9 membri ci sono rappresentanti degli Stati Uniti, della Cina e della Russia, che non si riunirà, almeno non nelle prossime ore, per prendere in considerazione la richiesta dei talebani. Sulla Deutsche Welle, quindi andiamo in Germania, anche qui però per occuparci di Afghanistan, perché il sito tedesco racconta di come, secondo dichiarazioni ufficiali del governo talebano, presto le ragazze potranno tornare a scuola in Afghanistan. Si tratta di un annuncio arrivato ieri, quando il nuovo governo talebano ha completato la sua composizione con la nomina dei cosiddetti vice ministri, tutti uomini. Il gruppo però ha spiegato che il divieto per le donne di andare a scuola, soprattutto dal sesto al dodicesimo anno di scuola, presto potrà finire, sarà consentito loro di tornare in aula. Questo secondo dichiarazioni ufficiali del portavoce del governo talebano. Stiamo mettendo a punto gli ultimi dettagli e questo capiterà il prima possibile, ha spiegato Zabidullah Mujahid, appunto portavoce del governo, dopo aver spiegato che non era stato possibile inserire donne nella loro interpretazione all'interno del governo afghano, ma c'è stata questa apertura per quanto riguarda almeno lo studio delle donne a scuola. Si tratta di una decisione, ha spiegato ancora il portavoce del governo talebano, che è stata presa già da qualche tempo, manca soltanto la possibilità di renderla attuale, ciò che capiterà nei prossimi giorni, mentre appunto i talebani, come abbiamo visto, cercano di essere riconosciuti alle Nazioni Unite e di intervenire anche nel dibattito all'Assemblea Generale dell'ONU. Andiamo sul Guardian. Il Guardian invece riporta le dichiarazioni del presidente iraniano, anche queste pronunciate alle Nazioni Unite, presidente iraniano che ha denunciato le sanzioni statunitensi come un crimine contro l'umanità. Ha parlato infatti Ebrahim Raisi all'Assemblea Generale, lo ha fatto con un discorso registrato, irradiato in aula da Teheran. Il presidente ultraconservativo, lo definisce così il Guardian, ha soprattutto concentrato le sue parole sulla posizione degli Stati Uniti nei confronti dell'Iran, definendo le sanzioni applicate da Washington un crimine contro l'umanità che le Nazioni Unite devono prendere in seria considerazione. Questa è la nuova guerra che gli americani amano ingaggiare con le nazioni del mondo, ha detto Raisi, una guerra fatta di abusi dei diritti umani, di crimini contro l'umanità che sono stati diffusi con le sanzioni di Washington. Qualcosa che non può essere tollerato in generale, ha detto Raisi, ancor meno in tempo di pandemia da coronavirus. Oggi al mondo non interessa se c'è l'America first o se l'America è tornata, riferendosi ai due slogan, uno di Trump, ovviamente uno di Biden, ha detto Raisi. Ciò che è evidente è che gli Stati Uniti non sono interessati alla condizione degli esseri umani nel pianeta, ma soltanto ai loro interessi, ha proseguito il presidente iraniano. Vale la pena segnalare in fase di commento come le dichiarazioni del presidente ci diano l'immagine di un negoziato tra Stati Uniti ed Iran che ha subito un netto rallentamento nelle ultime settimane, nonostante la volontà americana di aprire in questo momento alla Repubblica Islamica, una volontà legata ad una minore preoccupazione per l'Iran in Medio Oriente, visto la difficoltà in cui si trova la Repubblica Islamica, ma che si è incagliata, riferimento alla trattativa, per ragioni soprattutto riguardanti la posizione americana in questo momento nel grande Medio Oriente, ovvero la difficoltà per l'amministrazione Biden, dopo il ritiro da Kabul, anche di annunciare un accordo sul nucleare con l'Iran, non soltanto per ragioni di politica interna, ma anche per immagine nella regione degli stessi Stati Uniti, una difficoltà che l'Iran ha colto ovviamente alla perfezione durante gli ultimi colloqui con gli interlocutori americani, che poi si riflette nelle durissime parole pronunciate da Raisi all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Andiamo in Cina sul Global Times a vedere un paio di commenti riguardanti le relazioni fra Stati Uniti e Cina. Global Times, ovviamente, quotidiano in lingua inglese della Repubblica Popolare vicino al Partito Comunista, in un editoriale senza firma, quindi che ne rappresenta la posizione ufficiale, si scaglia contro Biden e quella che viene definita la nuova guerra fredda. Leggiamo all'interno del commento: il presidente americano ha spiegato più volte che non intende ingaggiare una nuova guerra fredda, lo ha fatto anche durante l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Eppure, nonostante questo, atteggiamento nei confronti della Cina, della regione, dell'Indo-Pacifico segnala una direzione proprio di questo tipo. E qualsiasi cosa succederà, si legge ancora nel quotidiano cinese, che sia di pace o di guerra, deve essere attribuita la responsabilità della leadership americana, in particolare a Biden o Trump, insieme, per aver iniziato quella che viene definita appunto una nuova guerra fredda. Ancora sul Global Times, quindi ancora in Cina, dicevamo, per un altro commento, questo riguardante invece il numero di morti per coronavirus negli Stati Uniti, che ieri ha raggiunto le 676.000 unità e che il Global Times utilizza per definirlo come la gravità del danno che Washington ha portato al mondo. Questo è il titolo del durissimo commento del Global Times, che si inserisce nell'attribuzione reciproca di responsabilità sulla diffusione del coronavirus tra Cina e Stati Uniti, ovviamente con gli Stati Uniti che accusano la Cina di aver creato, se per negligenza, per errore, eccetera, non è chiaro, ma comunque lasciano intendere questo, la Cina ad aver creato il coronavirus, così la Cina invece si scaglia contro Washington per aver causato con la propria negligenza nel trattare l'epidemia, questo si legge nel commento del Global Times, un tale numero di morti che poi ha provocato, sempre nell'interpretazione cinese, danni all'intera popolazione mondiale. L'ultime notizie invece le prendiamo dalla Germania, in particolare riguardano la Germania. C'è un interessante dossier di Al Jazeera che si chiede che cosa potrà cambiare dopo le prossime elezioni tedesche previste appunto in questa settimana, alla fine di questa settimana. C'è un articolo in cui Al Jazeera sul sito si chiede in particolare cosa cambierà nei rapporti fra Russia e Germania dopo le elezioni. Non sono previsti straordinari cambiamenti, a meno che non si imponessero i Verdi, al momento una soluzione improbabile, come nuovo partito di maggioranza relativa. Politico.eu si concentra anche questo sulla Germania, chiedendosi come la Germania abbia smesso di preoccuparsi, o meglio come la popolazione tedesca, dovremmo dire, abbia smesso di preoccuparsi ed ha accettato il cosiddetto bailout dei paesi più fragili dell'Eurozona, dal momento che più di un quarto dei soldi legati al Next Generation EU saranno proprio pagati dai contribuenti tedeschi, oltre al fatto che la Germania garantisce davanti ai mercati l'emissione di bond che poi generano il Next Generation EU. E in questo articolo politico.eu si chiede come mai oggi la popolazione tedesca e la sua opinione pubblica sia stata più o meno silente, senza darsi una reale risposta, a dire il vero constatando soltanto il fatto. Era questa l'ultima notizia, un ringraziamento da Daniele Verde alla console, Giulia De Luca in redazione, da Teo Fabri invece l'augurio di un buon proseguimento di giornata con i programmi di Radio 3.